Paflasmos è un vocabolo onomatopeico che restituisce lo sciabordio del mare, accompagna il lettore tra odori, rumori, visioni e anfratti di sapienza, ma anche nel pigro dormiveglia delle attese. Paflasmos rinvia all'andimamalo, parola magica nella lingua greca moderna, per raffigurare l'andirivieni dolce delle onde che si spengono sulla battigia e subito tornano verso il mare. Questo movimento rappresenta bene la metafora con cui il lettore culla il suo ascolto tra l'esterno e l'interno, tra i paesaggi che va ad incontrare e le riflessioni che gli fanno eco. Mi sono seduto davanti alla scrivania, le sigarette da un lato, un bicchiere dall'altro, un buon CD nel lettore. Poi ho steso sul ripiano i miei ieri, il presente e qualche ipotesi di futuro. Sono stato attento a guardarli con molta dolcezza e con molto rispetto, perché sapevo che altrimenti sarebbero scappati via. Quando si sono fidati di me e hanno cominciato a parlarmi, solo allora, ho preso un foglio e senza interromperli mai, ho cercato di trascrivere quello che mi raccontavano. Ecco, con queste sue parole, voglio introdurre oggi la nostra intervista ad Antonello De Sanctis, autore del libro Oltre l'orizzonte, che andrà in onda i prossimi giorni. Oggi Paflasmos presenta un ospite d'eccezione. Antonello De Sanctis con il suo libro Oltre l'orizzonte, una semplice storia d'amore, che verrà poi letto nei prossimi giorni. Che noi ne siamo consapevoli o meno, Antonello lo conosciamo già tutti, in quanto è autore di numerose canzoni di successo che negli anni ci hanno accompagnato. Ritengo doveroso lasciare ad Antonello lo spazio che desidera per ricordarci le canzoni che più gli sono rimaste nel cuore, magari condite da qualche curiosità, da qualche aneddoto, ma tuttavia non voglio rischiare di perdere di vista il fulcro di questa intervista che rimane pubblicazione di Oltre l'orizzonte. Antonello, finalmente ti concedo la parola.
Ciao a tutti, ciao Elena e grazie. Dunque, è una storia lunga, perché ho iniziato a scrivere testi nel 71 e il primo brano che ebbe una grande risonanza fu Padre Davvero, interpretato in modo ineguagliabile, devo dire, da Mia Martini, da Mimì.
Sempre nel
parlava di una figlia che contestava il padre e destò scandalo al punto che la storia fu ripresa da tutti i giornali. Finalmente qualcuno che dice le cose come stanno, scrivevano quelli orientati a sinistra. Guarda dove dobbiamo arrivare, scrivevano quelli di destra. Poi cambiai strada e scrissi Anima mia e Innamorata per i cugini di campagna. Fu un'altra sfida quella vocina in falsetto e il look provocatorio dei cugini. Continuai ed andai avanti con Paolo Frescura e facemmo un bel successo, devo dire, con Bella Dentro. Ancora andai avanti con i collage, Due ragazzi nel sole, Tu mi rubi l'anima.
Tu mi porti indietro, tu mi porti indietro, Antonello.
Indietro era, il fatto è che sono nato tanto tempo fa.
Ma io ho fatto in tempo a ascoltarti al momento giusto, bellissimo.
Il fatto è che tu eri piccola e io ero già grandino. Ma comunque, Tu mi rubi l'anima, per i collage ho scritto quasi tutto il loro repertorio, dai. Poi, negli anni Ottanta, mi sono fermato e mi sono dedicato al sociale, che ti giuro è stata un'esperienza davvero intensa. Nei 90, per fame, ripresi a fare il paroliere, scrissi per Mietta canzoni tipo Gente comune, Figli di chi, e per NEC cominciai, con il quale lavoro da quasi 20 anni ormai. Per lui scrissi In te, una canzone che fu considerata come antiabortista, e i giornali ricominciarono, si scatenarono ancora, ma a posizioni invertite. Quelli di destra l'accolsero con favore e quelli di sinistra la considerarono una canzone reazionaria.
E
poi me ne fregai dei giornali e elaborai i testi di Laura Non c'è, Lascia che io sia e tante altre per Filippo Neck. Adesso mi dedico prevalentemente alla prosa, senza i limiti della metrica, ti dico la verità, mi sento più libero. Ecco.
Beh, posso immaginarlo. Però volevo farti un'altra domanda, rimanendo in tema musicale. perché il tuo libro Oltre l'orizzonte ha dato anche un altro frutto, e cioè la canzone che poi metteremo nell'intervallo musicale cantata da Francesco Arpino, che appunto si chiama Oltre l'orizzonte. Vuoi farci un accenno anche a questo argomento?
Beh sì, Francesco è un mio amico e soprattutto è un artista di talento. Ha scritto la musica di questo brano, te lo dico, in occasione della perdita di sua madre, e si sente dall'intensità delle note. Mm-hmm. Nell'elaborare il testo ho voluto dargli lo stesso titolo del mio romanzo, e pensando alla durezza della separazione dalle persone che ci sono care, ho cercato di trasmettere la speranza che ogni distacco sia qualcosa di momentaneo, che sia un arrivederci, ecco.
Cosa in cui credo profondamente, devo dire. Ho la certezza che sono solo degli arrivederci.
Sì.
Ritornando alla parte invece di scrittore, di cui abbiamo accennato prima, so che hai scritto anche Non ho mai scritto per Celentano, che è una tua autobiografia. Un po' di profumo di questo tuo precedente lavoro?
Beh, Non ho mai scritto per Celentano era forse qualcosa di più che un'autobiografia. Parlava sì di me, ma anche del mondo della musica, delle persone che ho incontrato nella mia carriera, del mio mestiere di paroliere.
Beh, del resto la nostra vita comunque è fatta anche di quei momenti, quindi è sempre autobiografico quando raccontiamo qualcosa che abbiamo condiviso e fatto insieme ad altri, o no?
Sì, Elena, sono d'accordissimo, e guarda che quel libro lì è un pozzo inesauribile per me, di esperienze, dal quale peraltro Oltre l'orizzonte, che però è un romanzo, attinge e trae origine.
Mi procurerò di leggere anche quello.
Eh beh.
Non dubitare, adesso che ti conosco meglio anche sotto questo profilo approfitterò.
Ci vuole.
Allora, adesso immagino che il nostro pubblico sia riuscito già a riconoscere chi sei e ad aver già evocato nel proprio immaginario, nel proprio sentire, le emozioni che hai saputo regalargli negli anni. E vorrei finalmente arrivare a parlare di Oltre l'orizzonte. Però vorrei prima raccontare io le emozioni e le cose che mi ha suscitato, se non ti dispiace. Posso andare avanti?
Certo.
Allora, devo dire che l'ho letto con molto desiderio e mi sono appassionata poco a poco, pagina dopo pagina, sempre di più. La cosa che mi ha colpito immediatamente è stato questo racconto che parla di un presente continuo, cioè leggendo è come se tu sgranassi un momento dopo l'altro di un presente, non arrivi mai a un passato o a un futuro, pur rimanendo nella lettura di un passato e di un futuro che sta arrivando. Poi è stato molto bello vedere che ci sono tutti questi gesti, pensieri, abitudini, piccoli rituali, cose personali che rendono tutto immediato e che riporta un vivere quotidiano che potrebbe appartenere a chiunque, e dove anche i ricordi non portano davvero all'indietro, perché lasciano la sensazione di un narratore che li sta raccontando nel presente. Questa è una cosa che non ho trovato tante volte in altre letture che ho fatto. C'è tutta una realtà in cui piccole cose, piccole attenzioni, cose come dicevo prima proprio quotidiane, assumono delle proporzioni enormi perché c'è una dose d'amore e una grandissima sensibilità che viene trasmessa. È una quotidianità nella quale entrano ed escono personaggi ben definiti perché servono a completare una pienezza del reale, dell'umano, del vissuto, che ci permette, esattamente come nella vita di tutti i giorni, di non focalizzarci su un unico aspetto della vita, anche se molto rilevante. E poi per i romantici come me non mancano momenti di poesia e di brevi e intense descrizioni degli stati d'animo. Poche parole e si crea un'immagine. I bambini sanno mettere il dolore in una parte profonda della loro anima. Non è che vada via del tutto. Cade in una specie di letargo e solo qualche volta si sveglia per dar fastidio. Oppure, e questa per me è indimenticabile, c'è chi la vita lo colora e chi colora la vita. Tu riesci a illuminare persino il nero. Ecco Antonello, io ho descritto ai nostri ascoltatori la mia percezione della tua parte narrativa, però di proposito non ho voluto raccontare nulla della trama, perché questo è il tuo compito, è la tua storia. Prego.
Sì Elena, dunque, per quello che posso dirti, Matteo è nato in tempo di guerra in un piccolo paese della Sabina, perché Marta, che è sua madre, ha deciso di metterlo al mondo lì per salvaguardarlo dai bombardamenti che stanno massacrando Roma in quel periodo. Quindi Matteo vive con i nonni per i primi 4 anni della sua vita, convinto che loro siano i suoi genitori. Poi Marta va a riprenderlo e il distacco dalle persone e da quei luoghi che ama provoca nel bambino un trauma che si porterà dietro per tutta la vita. Adesso Matteo gira intorno ai 40, fa il direttore di un ristorante e vive da solo in una casa che ha trasformato in un vero e proprio tempio della musica. A un certo punto decide di raccontare a un registratore la storia della sua vita, ma ecco che lo interrompe l'arrivo improvviso di sua madre, che gli chiede di fermarsi qualche giorno con lui. Dopo un paio di giorni scoprono che Marta ha un tumore ai polmoni. E qui mi fermo, Elena, se no ti dico troppo, dai.
Hai ragione, bisogna lasciare aperta questa curiosità, altrimenti...
Ascolta, sì, va avanti con tanti sviluppi, eccetera, però approfitto di un attimo del tuo tempo, perché c'è un'informazione importante che vorrei darti e dare agli ascoltatori, se me lo permetti.
Certo che sì.
Dunque, la distribuzione del romanzo, come sai, è iniziata l'8 maggio, no?
Certo.
E ad essere sincero è un po' carente, dai. Allora, con l'editore abbiamo deciso di vendere il libro tramite web, facendo un'offerta speciale che è valida fino al 31 giugno. Insomma, Oltre Orizzonte può essere acquistato presso la No Reply a 8 euro, comprese le spese di spedizione, in luogo dei 10 che è il suo costo reale.
8 euro, guarda, comprese le spese di spedizione, hai detto?
Comprese le spese di spedizione, sì. Ci sono delle modalità per pagare e ovviamente insomma quelle bisogna attenersi. Poi volevo aggiungere che...
Scusa se ti interrompo, Antonello, a questo punto, visto che hai dato questa notizia, diamo anche lo strumento agli ascoltatori per poter arrivare in fondo a questo acquisto, se gli interessa. C'è un sito, c'è una modalità particolare? Perfetto, scusa.
Allora, c'è una pagina specifica su Facebook che hanno aperto alcune mie amiche che saluto e che si chiamano Marta, Erika e Antonella.
E saluto anch'io perché qualcuna la conosco.
Sì, e che si chiama proprio Oltre l'Orizzonte. Uno basta che vada lì e c'è scritto tutto il da farsi, dai.
Va bene.
Poi, per informazioni che servissero, io sono qui, tanto ci stiamo parlando, sei grande e ti do tutte le informazioni che servono, insomma.
Benissimo. Prima dell'intervista però mi avevi accennato anche a un pacchetto, o ho capito male, riguardo i libri?
Sì, avevo aggiunto, ti chiedo scusa se l'ho omesso, avevo aggiunto il discorso che a 8 euro si può comprare Oltre l'Orizzonte. Per chi fosse proprio uno sfegatato di Antonello De Santis, può avere tutta l'opera omnia, che non sono 75 libri, bensì 2. Io ho scritto, come sai, non ho mai scritto per Celentano, e quello si può avere altri, mica me lo ricordo bene, 7-8 euro, mi pare 7, insomma. Mm-hmm. È un'offerta speciale che vale fino al 31 luglio e che in un qualche modo cerca di facilitare. Tu sai che la gente ama andarsi a comprare i libri in libreria per sentire il profumo delle pagine, eccetera, eccetera. Però siccome appunto questa distribuzione potrebbe essere carente in cittadine, in paesi purtroppo del sud, nelle isole, se proprio ci sono problemi, ci siamo inventati questa cosa per avere Oltre l'Orizzonte, un'offerta speciale, come hai visto, e anche non ho mai scritto per Celentano a una cifra stracciata, così possono dire Antonello De Santis è questo, ecco.
Benissimo, riporterò ulteriormente l'informazione anche sul nostro sito e quant'altro.
Ma tu sei un tesoro.
Io faccio le cose che sento con il cuore, Antonello, e lascio correre quelle.
Grazie.
Tornando al tuo libro, mi sono rimaste due curiosità. Una è leggera, l'altra è più delicata. Nei primi capitoli del libro Matteo, che è il protagonista, come hai detto poco fa, racconta della sua infanzia. Però la cosa che mi ha sorpreso è il modo in cui descrivi questo bambino. Nel senso, tu scrivi, parli e vedi le cose come vedono i bambini. Cioè, sembri proprio un bambino che racconta la sua attività quotidiana, che nota un particolare che magari un adulto di solito manco vede. Come fai a ritrovare quella parte di bambino dentro te stesso in maniera così nitida e così precisa, così vera?
Guarda, mi viene facile, Elena, perché la mia memoria remota è formidabile, quella recente un po' di meno. Dunque, se mi chiedi cosa ho mangiato ieri, per esempio, mi metti in difficoltà, ma i miei 3 o 4 anni me li ricordo in modo davvero nitido, ma forse è questo, o forse il motivo sarà che adoro i bambini, il loro mondo, e mi incuriosisce il loro modo di ragionare.
Io proprio ho trovato quella che potrei definire una gestualità del bambino reale, un modo di porre anche le domande, di reagire, che era, insomma, io vedevo un bambino che scriveva di se stesso ed è stato commovente.
Ti dico la verità, quel passaggio, che poi alla fine è un capitolo del libro, ho avuto dei dubbi se lasciarlo così o meno. Perché dico, ma perché io che scrivo alla mia età debbo parlare come un bambino? Poi ti posso dire quello che penso, non me ne è fregato niente, perché poi ho preferito scriverlo così, forse lo sai perché? Perché sono rimasto un ragazzino dentro, ecco.
E ti pare poco, Antonello? A questo punto, Antonello, però arrivo alla domanda delicata. Innanzitutto volevo ringraziarti perché ci hai regalato questo ritratto di madre, nel senso proprio di figura di madre, che è molto forte nei suoi silenzi, nei suoi lasciarsi piegare e abbandonare nel vento, nel valore del suo ruolo nella vita dei propri figli, e che è capace di attingere forza a lei stessa da questo amore. Ma tu, perché hai deciso di offrire al mondo questa tua cosa così preziosissima e intima? Chi siamo noi che siamo gli altri per poterci meritare di guardare dentro un tuo momento così forte e privato?
Io credo sinceramente che un'esperienza sia più preziosa quando è condivisa. Viverla da soli, certo che il rischio di prestare il fianco a qualche critica c'è sempre, però è un patto di lealtà con me stesso e con i lettori, il mio. Di tutto il resto, ti giuro, mi interessa molto poco.
Beh, il fatto che tu dica che un'esperienza acquista valore condividendola lo trovo encomiabile e molto bello.
Grazie.
Tra l'altro, a proposito di condividere, hai detto che vuoi devolvere parte dei proventi del libro per sostenere la ricerca sul cancro. E, essendo che è una cosa che ti coinvolge in maniera personale, a me scoccia fondamentalmente farti questa domanda, perché c'è come un bilanciamento tra virgolette di interessi, uno scontro di interessi. Però io personalmente credo che non sia corretto cercare le soluzioni del dolore dell'umanità infliggendo dolore ad altri esseri. Quindi la mia domanda diventa questa. Posso dichiarare qui, attraverso Radio Popolare Verona, che cercherai sì di sostenere la ricerca del cancro, ma che avrai un occhio di riguardo per evitare la vivisezione?
Sfondi una porta aperta, dai. Io non credo che il contributo in termini economici che la Novepla ed io forniremo alla ricerca possa essere risolutivo, però mi consola il fatto che parlarne qui adesso con te, per esempio, sia già una cosa importante, e questo è un fatto. Per quanto riguarda la vivisezione, io ho un amore e un rispetto incondizionato per gli animali. Guarda, casa mia è uno zoo.
Siamo in due.
Quindi, e quindi ci sono pesci inseparabili, tartarughe, Camilla che è la cana che amo di più, ma non ci pensare nemmeno, guarda, nessuna vivisezione, perché esistono modi alternativi tra l'altro e anche molto più validi per portare avanti la ricerca. Concludo dicendo di questo, abbiamo avuto proprio per questo motivo che tu citi e per altri motivi insomma, grosse difficoltà con l'editore a contattare questi che ormai sono diventati gruppi di potere, che non gliene frega niente nessuno, ma neanche dei soldi che gli offri, capisci? Ma gli animali non si toccano, Elena, non si toccano.
Antonello, okay? Ne ero convinta, però sentirtelo dire in questi termini così pieni di slancio mi ha rincuorata ancora di più, proprio... Anche perché è una delle mie battaglie, anche questa l'avrai intuito, quindi certo, sentirti vicino anche in questa cosa è sempre arricchire questa conoscenza che stiamo facendo, che
certo,
sto approfondendo.
È quello che penso, guarda che il cancro è una cosa un po' antipatica, credimi, noi siamo stati un po' nella mia famiglia falcidiati da questa malattia, però... siccome ci sono, non voglio neanche entrare in merito agli animali eccetera, ma siccome ci sono altre strade, gli animali fuori.
Benissimo.
Ok?
Ok, e condivisissimo. Antonello, se hai qualcosa che io ho dimenticato di chiederti che vuoi aggiungere alla nostra intervista, hai lo spazio per farlo, altrimenti io passo a salutarti con tutto il cuore, però in una maniera più doverosa. Dici tu.
No, mi sembra che sia un'intervista esaustiva della quale ti ringrazio.
Io ringrazio te.
Quindi niente, ti saluto, sentiamoci quando vuoi, io sono
benissimo.
Qui. E un grande abbraccio a te e a tutti.
Anche a te Antonello,
ciao,
proprio
cara.
Forte forte, ciao,
ciao,
a presto.
Ciao, ciao.
Antonello, ti ringrazio tantissimo per aver concesso a Paphlasmos questa intervista. Ricordo ai nostri ascoltatori che la lettura del tuo libro Oltre l'orizzonte, una semplice storia d'amore, edito da No Reply e uscito alla ricorrenza della festa della mamma, andrà in onda a partire dalla prossima puntata di Paphlasmos e saluto te tanto caramente.